La legge di bilancio, martedì la prima fiducia al Senato, per evitare altri scontri in maggioranza, Lega in fibrillazione, dopo la sfiducia di fatto al ministro Giorgetti che è andato contro la linea del suo stesso partito. Le nuove norme colpiscono i più deboli, sulle pensioni, i lavoratori precoci e chi svolge mansioni usuranti, tagliato anche l'assegno di inclusione per i più poveri. Ucraina, attacco russo nella regione di Sumy, l'esercito di Kiev evacua i civili nelle zone di confine. A Miami la Russia esclude qualsiasi ipotesi di dialogo a tre, Mosca, Kiev, Washington. Il portavoce del Cremlino Peskov apre la possibilità di dialogo con Macron. Come se non ci fosse tregua, Israele continua a bombardare Gaza, altre 4 vittime oggi, mentre autorizza nuove colonie in Cisgiordania. Nel pomeriggio i soldati hanno sparato sui palestinesi che protestavano. Di fatto in stallo le trattative sulla fase 2 del piano Trump. Referendum giustizia, nasce il comitato della società civile per i no, ARCI, AMPI, Libere, CGL, insieme per bloccare la riforma Nordio. A rischio libertà e indipendenza dei giudici, dicono i promotori. Nel pomeriggio c'è stato un femminicidio a Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno. Un uomo di 40 anni ha coltellato la propria compagna, ha ferito la madre, poi si è suicidato gettandosi da una finestra. Popolare Network, buona serata al giornale delle 19.30. La legge di bilancio presumibilmente verrà approvata il 29 o il 30 dicembre alla Camera, ha detto il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Donzelli, che ha sottolineato come ciò sia accaduto anche con Draghi e Conte. Quello che non è accaduto però con altri governi è la riscrittura a 2 mesi dalla prima approvazione dell'esecutivo, introducendo norme sostanziali come gli ulteriori tagli alle pensioni, sfiorando la crisi di maggioranza e di sicuro una crisi dentro la Lega. Il servizio di Alessandro Braga.
Anche se a essere colpito in queste ore è stato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, quasi sfiduciato dal suo stesso partito, il vero bersaglio dell'attacco leghista è Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio lo sa e si prepara a correre i ripari per mantenere il suo dominio nella coalizione. Ma non sarà facile con un Matteo Salvini che sembra aver recuperato fiducia e forza. La soluzione nel processo Open Arms ha ringalluzzito il leader leghista, che ora vuole giocarsi le sue carte per tornare a contare di più. Prima occasione, come si è visto, la manovra, dove le ragioni della propaganda sono venute prima della stabilità dei conti. Ancora la situazione internazionale gioca a favore di Salvini, che anche sui temi esteri non perderà occasione per farsi sentire. Più in là nel tempo ci sarà un'altra battaglia dove la destra dovrà trovare una difficile quadra, la riforma elettorale. Per la Lega è fondamentale mantenere i collegi uninominali, serbatoio sicuro di posti in Parlamento, e non stare zitta di fronte all'ipotesi di cancellazione che vuole Fratelli d'Italia. Insomma, nei prossimi mesi ci si dovrà aspettare un carroccio ben più di lotta che di governo, cosa tra l'altro che sembra piacere non poco a quell'ala nordista, incarnata dai governatori e dal capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, che nell'ultimo periodo è stata spina nel fianco per Salvini, e che ora potrà riappacificarsi con gli avversari interni e rinsaldare inaspettatamente il suo potere nel partito, con all'orizzonte l'obiettivo più ambito, il ritorno dopo le elezioni politiche del 2027 al Viminale, un sogno mai del tutto accantonato dal leader leghista, che ora ci crede davvero. Un'ipotesi che a Giorgia Meloni non piace per niente, ma con cui dovrà fare i conti.
Queste dunque le conseguenze politiche di quello che è successo negli ultimi giorni per una manovra che di fatto è chiusa, da ora l'iter andrà avanti a colpi di fiducia. Dopo l'approvazione in commissione bilancio il testo sarà in aula al Senato, domani e martedì ci sarà probabilmente il primo voto. Dopo Natale l'approdo alla Camera, che di fatto non avrà neppure tempo di analizzare il testo. Restano, oltre ai tagli già previsti, quelli nuovi che si sono aggiunti per poter garantire la pioggia di fondi sulle imprese del maxi emendamento del governo, non solo i ministeri, ma con l'allungamento della vita lavorativa che colpisce i lavoratori più esposti, precoce che svolge mansioni usuranti. C'è un altro taglio che colpisce i più deboli. 100 milioni saranno ricavati da un intervento sull'assegno di inclusione che avrà conseguenze molto pesanti. Antonio Russo, presidente di Alleanza contro la Povertà.
Qui non c'è il ripristino dell'universalismo della misura dell'assegno di inclusione, non ci sono una serie di altre cose che adesso non abbiamo il tempo per enucleare, ma soprattutto viene tolto qualcosa, e cioè l'importo della prima mensilità del rinnovo dell'assegno di inclusione viene riconosciuto grazie appunto a una manovra fatta in legge di bilancio in misura pari al 50% dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato. Quindi chi, diciamo, percepirà ancora l'assegno di inclusione, la prima mensilità l'avrà decurtata del 50%. Quindi partiamo da cosa non c'è evidentemente, ma il dimezzamento dell'importo della prima mensilità del rinnovo.
Su quante famiglie impatterà e come?
Circa 350.000, 400.000 le famiglie che a partire dal 2026 completeranno il primo ciclo dei 18 mesi, famosi, no, dell'assegno di inclusione, e presenteranno naturalmente domanda di rinnovo. Ecco, per questi nuclei il dimezzamento della prima mensilità significherà, sempre da calcoli nostri, una perdita stimabile intorno ai 250-300 euro, e quindi con punte, diciamo, più elevate in famiglie più numerose e con minori, naturalmente. Influirà molto su tutta una serie di spese accessorie, cioè l'affitto, l'utenza, le spese alimentari, le spese sanitarie e quant'altro. È un danno abbastanza importante in una platea di poveri assoluti che ha raggiunto quasi 6 milioni nel nostro paese e 2 milioni e 200 mila famiglie.
Ucraina, l'esercito di Kiev sta contrastando nelle ultime ore un tentativo russo di sfondare nella regione di Sumy, una zona che nell'ultimo periodo non è stata al centro dei combattimenti. L'amministrazione militare di Sumy ha dichiarato di aver evacuato i residenti delle comunità di confine. Intanto a Miami l'inviato russo Dmitrev ha definito costruttivi i colloqui col rappresentante statunitense Steve Witkoff, escludendo però la possibilità di un trilaterale tra Stati Uniti, Ucraina e Russia. Il portavoce del Cremlino Peskov ha però aperto al dialogo col presidente francese Macron. Il servizio.
Penso che ridivenga utile parlare con Vladimir Putin. Così venerdì scorso, 48 ore fa, Emmanuel Macron dal Consiglio europeo di Bruxelles. Devo constatare che c'è chi parla con Putin, ha continuato il presidente francese facendo riferimento all'amministrazione Trump. Noi europei e ucraini abbiamo interesse a trovare le modalità per reingaggiare la discussione in un quadro chiaro e leggibile. Altrimenti, ha concluso Macron, discutiamo tra noi con i negoziatori americani che poi vanno soli a discutere con i russi. Non è la situazione ottimale. Apertura, proposta, mano tesa, che dir si voglia, di Macron a Putin 48 ore fa. E ieri a tarda notte la dichiarazione del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo cui il presidente russo è pronto al dialogo col suo omologo francese. Infine questa mattina la replica soddisfatta, per quanto prudente, dell'Eliseo, per cui è positivo che il Cremlino dia un accordo pubblico alla proposta. Non solo, il comunicato della presidenza francese precisa lavorare alle modalità di una ripresa di contatto nei prossimi giorni. Prove generali di dialogo o tattica del Cremlino per aprire diversi fronti di negoziato, mischiare le carte e magari seminare ulteriore zizzania in un Occidente già diviso. Con un primo effetto visibile, la nota dissonante di Zelensky, secondo cui sono gli americani gli unici in grado di imporre la pace, e Macron obbligato a precisare che ogni possibile contatto con Mosca si farà in tutta trasparenza con la presidenza ucraina. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Nel pomeriggio un gruppo di coloni israeliani ha aggredito i residenti palestinesi nella zona di Kafar Kadum, nella Cisgiordania settentrionale, mentre militari israeliani presenti sul posto hanno sparato sui palestinesi ferendone diversi, altri sono stati arrestati. Lo scrive Arez, secondo cui un colono di 22 anni sarebbe rimasto ferito da una pietra. Stamattina il gabinetto di sicurezza israeliano aveva approvato la creazione di 19 nuove colonie nei territori occupati. Resta sotto attacco Gaza, 4 morti in bombardamenti a Khan Yunis e Gaza City, che portano oltre 400 i palestinesi uccisi dall'inizio teorico della tregua, mentre Israele continua a bloccare gli aiuti, cibo, tende e medicinali. È in questo clima che anche oggi a Miami sono proseguiti colloqui tra i mediatori del piano Trump, Egitto, Qatar e Turchia, con gli inviati speciali dalla Casa Bianca, in preparazione di un'ipotetica seconda fase che sembra però ancora molto lontana. Arturo Marzano insegna storia del Medio Oriente all'Università Roma III.
È molto difficile da capire cosa accadrà, perché la seconda fase non è ancora partita. Israele si rifugia dietro il fatto che è ancora l'ultimo corpo di un ostaggio non è stato restituito, ma in realtà Israele non ha interesse ad andarsene. L'idea è che quando Hamas verrà smantellata, non è chiaro da chi sia in grado di farlo, Israele inizierà il ritiro. In realtà sembra che Israele non sia interessato a ritirarsi dal 50% della striscia di Gaza, e quindi è molto difficile capire come le cose possono cambiare. Il 29 dicembre dovrebbe essere un incontro tra Trump e Netanyahu, ma ripeto, è molto difficile capire cosa accadrà, perché Israele non è interessato ad andarsene, vuole mantenere la situazione così com'è, impedendo di fatto una ristrutturazione, chiamiamola così, della striscia di Gaza ad ovest, della linea gialla, perché è molto difficile capire cosa potrà accadere.
Non solo il comitato per il no al referendum sulla giustizia creato dai magistrati, è nato anche un comitato formato dalla società civile, una rete di associazioni tra cui Libera, CGL, Ampi, Acli, Arci, che inizierà a gennaio la sua campagna per il no alla riforma Nordio. Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia, fa parte del direttivo del comitato.
Non è una riforma della giustizia, è un indebolimento dell'autonomia della magistratura, è una frammentazione di organi e di competenze. Ci sono aspetti che sono addirittura grotteschi, come il ricorso al sorteggio, c'è un'introduzione di elementi gerarchici. È comunque incartato, diciamo, in questo, questa finzione della separazione delle carriere, già molto compiutamente prodotta dalla riforma Cartabia, c'è l'obiettivo invece di tenere una stretta da parte dell'esecutivo sulla magistratura.
È a rischio l'indipendenza delle toghe in qualche modo?
Sì, è a rischio l'indipendenza delle toghe e a rischio anche la struttura e il bilanciamento dei poteri previsto dalla Costituzione, perché è essenziale non solo per le toghe, ma per noi cittadini, il fatto che il giudice, che è un potere dello Stato, sia allo stesso tempo un contropotere in grado di fermare quelle applicazioni della legge che l'esecutivo volesse insistentemente ottenere. Con questa riforma si arriva a un PM, il pubblico magistrato, che viene chiamato super poliziotto proprio perché assume un rilievo eccessivo rispetto ai giudici nello sdoppiamento del CSM.
Nel pomeriggio c'è stato un femminicidio a Cava dei Tirreni in provincia di Salerno. Da quello che si è appreso anche dal sindaco di Cava, un uomo di 40 anni ha coltellato la propria compagna, ha ferito la madre che ha provato a difendere la figlia interponendosi tra i due e poi si è suicidato gettandosi da una finestra. L'uomo è morto sul colpo, la sua vittima sarebbe morta poco dopo i soccorsi. Mattia Missiroli, sindaco di centrosinistra di Cervia, è indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie da cui si sta separando. Nei suoi confronti la procura di Ravenna ha chiesto la custodia cautelare in carcere, ma il GIP del tribunale del capoluogo romagnolo ha respinto la richiesta definendo gli episodi sporadici. La procura farà ricorso. Per la donna era scattato il codice rosso dopo che si era presentata in pronto soccorso con diverse lesioni. Il sindaco, tramite il suo avvocato, ha respinto le accuse definendole gravi ed infamanti. Dario Cipullo, il 16enne sparito dopo una cena con gli amici nella notte tra venerdì e sabato, è stato ritrovato morto nel canale Cavura d'Agognate, nel Novarese, a poche centinaia di metri da casa. Sarebbe scivolato nel canale provando ad aggrapparsi ad una sponda. L'ipotesi più accreditata è quella di un incidente. Il Monte Bianco si è abbassato di quasi 3 metri a causa dello scioglimento della calotta di ghiaccio sulla vetta, l'ultima misurazione di 4.807,3 metri, elaborata dai ricercatori della Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur. Secondo il responsabile della ricerca, il glaciologo Fabrizio Troilo, preoccupante l'impatto del riscaldamento del clima a queste quote.
Siamo a 4.807, qualche misura di topografia francesi è scesa anche già al di sotto di questa quota, quindi bisognerà continuare a osservare, misurare per capire se effettivamente questo trend continua. Sarà il dato allarmante che il cambiamento climatico intacca anche gli ambienti al di sopra dei 4.500 metri, cosa che non si pensava fosse in atto.
Perché parliamo dello scioglimento della calotta del ghiaccio.
La cima del Monte Bianco si calpesta interamente in ghiaccio coperto eventualmente da neve, quindi se c'è una diminuzione di quota questa è legata alla diminuzione dello spessore di ghiaccio e neve. Basti pensare, se iniziamo a avere dei cambiamenti a quelle quote, sotto vediamo cosa sta succedendo, ma tutta la parte di alta montagna, quindi dai 2.000-2.500 metri fino alle 4.000-4.500, è tutta nel mentre di andare incontro a degradazioni enormi, quindi si va veramente verso gli scenari che nei casi peggiori vedono la scomparsa dei ghiacci alpini verso il 2100 fino alle quote di 4.000 metri.
Poco fa il Dipartimento di Giustizia statunitense ha ripubblicato 119 pagine sul caso del 2021 contro Ghislain Maxwell a New York per traffico sessuale, affermando che ora presentano censure minime dopo gli attacchi dei democratici che avevano denunciato la censura del Dipartimento per proteggere il presidente Trump. Le pagine fanno parte dei cosiddetti Epstein File e venerdì erano state pubblicate con ampio missis, cosa che aveva scatenato le ire dei democratici. In Spagna, nella regione dell'Extremadura, sono aperte ancora per poco le urne per le elezioni amministrative, un voto anticipato dovuto alla rottura della maggioranza che governava la regione tra popolare e estrema destra di Vox. I popolari ora puntano a governare da soli ottenendo la maggioranza assoluta. È considerato un voto molto importante perché per i socialisti è il primo test dopo gli scandali che li hanno coinvolti e temono un crollo dei consensi. Il voto di oggi è il primo di un ciclo che vedrà andare al voto nei primi mesi del 2026 diverse regioni a guida centrodestra in Spagna. E chiudiamo con la Gran Bretagna. Al già traballante governo laburista britannico arriva un altro duro colpo di consenso su una questione cruciale per tutti i britannici, i pub. Vietato l'ingresso ai deputati laburisti e il cartello all'ingresso di migliaia di locali dopo un aumento delle tasse. Da Londra il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
Dimmi con chi bevi e ti dirò chi sei, o meglio per chi voti, specialmente in periodo di feste. Il pub rimane un luogo tradizionale delle comunità britanniche, ma non per tutti. Infatti decine di deputati laburisti sono stati letteralmente banditi dai pubs delle loro circoscrizioni elettorali. Una protesta completa di cartelli con scritto «Qui non si serve da bere» ai deputati Labour, nata in seguito alla manovra finanziaria del governo che ha introdotto tasse più alte proprio per il settore della ristorazione. Pubs che già dal post-Covid erano entrati in crisi a causa anche del cambiamento radicale delle abitudini, soprattutto tra i più giovani, e i prezzi per una pinta di birra che sfiorano le 10 sterline. Non si tratta di una vendetta personale, dicono i gestori che hanno ideato questa protesta. È innegabile però che il malcontento nei confronti del governo di Keir Starmer continui a crescere e la fiducia sia ai minimi storici e ai laburisti non rimane neppure la possibilità di consolarsi con un drink.
È tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Sono le 19:47 minuti. Alessandro Braga in redazione, Massimo Alberti in studio. Il prossimo appuntamento alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.